giardino di Albert.
Se vogliamo pensare al sistema immunitario, è un po' come l'esercito svizzero, pronto a qualsiasi evenienza, però è tranquillo e non agisce. E quando arriva un microbo, un invasore, quello che chiamiamo un patogeno, il sistema immunitario lo riconosce e mette in atto contro questo patogeno tutta una serie di misure. Recluta delle cellule, queste cellule crescono, le cellule sono come i soldati del sistema immunitario, questi soldati si armano e attaccano questo invasore.
Per il nostro ospite, l'immunologo e direttore dell'Istituto di Ricerca in Biomedicina, professor Antonio Lanzavecchia, il sistema immunitario è quindi un esercito. Noi lo abbiamo personalmente associato come analogia all'arte della guerra, un trattato filosofico di strategia militare scritto da un generale cinese, Sun Zi, tra il VI e il V secolo a.C. Un'analisi accurata di organismi in conflitto applicata alla battaglia che può insorgere ad ogni livello, tra individui come tra stati, e di conseguenza al taoismo e al filosofo Lao Tzu, all'attenzione costante quindi al mondo circostante, per non bloccare il fluire degli eventi naturali, così come fa anche il sistema immunitario.
Il sistema immunitario è fatto di diversi tipi di cellule, ciascuno presente in milioni di copie, e queste cellule continuano a circolare all'interno del nostro organismo, passando dal sangue al linfonodi, alla milza, alla tonsille e ai tessuti, proprio con una funzione di sentinelle. Quando arriva un patogeno, ad esempio un virus, queste cellule vengono allertate, ne allertano altre e parte una cascata di eventi che porta a una reazione che è specifica per questo patogeno ed efficace, nel senso che è in grado di contrastarlo nella maniera migliore possibile. E ci sono tanti tipi di risposte, così come tanti tipi di cellule.
Il sistema immunitario potrebbe farci pensare anche al sistema organizzativo delle api, nel suo avere operaie con ruoli precisi da compiere in ambiti diversi, ma essendo tutte collegate in un sistema comune. Anche se il sistema immunitario nell'uomo è molto complesso e a tutt'oggi ancora ha diversi punti interrogativi. Un apparato difensivo, quindi, con cellule diversificate che contrastano virus, batteri, germi, funghi e diversi microorganismi che, essendo potenzialmente dannosi per la nostra salute, potrebbero farci ammalare.
Il sistema immunitario è probabilmente più complesso del sistema delle api, dove c'è una gerarchia tutto sommato molto semplice. Un sistema altamente organizzato, fatto da cellule sentinella, queste cellule che dicevo riconoscono microbi alla loro entrata e danno l'allarme, e poi una serie di cellule che sono specifiche per questi microbi. Ora, la straordinaria proprietà del sistema immunitario è che è in grado di anticipare, in un certo senso, l'arrivo di qualsiasi sostanza estranea. Questo perché? Perché nelle numerosissime popolazioni di linfociti, che sono le cellule specifiche per gli antigeni, ci sono già tutte le specificità per qualsiasi sostanza estranea. Quello che succede quindi è che le cellule sentinella danno l'allarme, richiamano le cellule specifiche per quel particolare virus, queste cellule proliferano, si moltiplicano, si armano, cioè acquisiscono una capacità infiammatoria e poi svolgono la loro azione contro questo patogeno. Quindi è basato sulla specificità sostanzialmente di queste cellule che chiamiamo linfociti, e linfociti sono di due tipi: i linfociti T, che una volta armati diventano killer o cellule infiammatorie, e i linfociti B, che una volta armati producono gli anticorpi.
Il sistema immunitario è distribuito in tutto il corpo, organizzato in una rete di sorveglianza che comprende sia gli organi che producono i globuli bianchi, cioè milza, midollo osseo, linfonodi, tonsille e il timo, una piccola ghiandola che si trova nella parte alta del torace, tessuti e cellule che comunicano attraverso i vasi linfatici. Le cellule immunitarie le troviamo in tutti i tessuti del corpo, dove arrivano grazie alla circolazione del sangue. Abbiamo già sentito il termine virus oppure agente patogeno. È importante capire qual è la differenza anche tra batterio, fungo e virus.
Ricordiamoci anche i macroparassiti, ad esempio certi cosiddetti vermi. Dunque, sono tutti pericoli diversi, hanno strutture diverse, sono i virus, i batteri, i funghi e questi macroparassiti. E quindi è importante che il sistema immunitario sia in grado di rispondere a ciascun tipo di patogeno nella maniera più appropriata. Ad esempio, nel caso dei virus, il sistema immunitario li riconosce e i linfociti T e B specifici vengono armati e questo risulta nella produzione di anticorpi contro il virus che bloccano, che neutralizzano il virus e cellule citotossiche T che uccidono le cellule infette dal virus. In questo modo il virus viene eliminato. Nel caso dei batteri o dei funghi la situazione è diversa. Funghi e batteri vengono fagocitati dai macrofagi, che sono delle specie di cellule spazzine, e vengono inglobati in queste cellule, e quello che fa il sistema immunitario è produrre certe sostanze che si chiamano citochine, che stimolano i macrofagi a digerire questo pasto piuttosto pesante.
Le vaccinazioni ricevute da bambini aumentano il numero di germi che il nostro corpo può riconoscere. Contengono patogeni che sono stati indeboliti in modo che ci si possa immunizzare contro di questi senza ammalarsi. La parola vaccino proviene dal latino e sta per vacca o mucca. E i vaccini hanno a che fare con le mucche perché Edward Jenner scoprì la vaccinazione quando dimostrò che le persone in cui era stato iniettato il virus del vaiolo della mucca, non venivano infettate col virus del vaiolo umano. I vaccini aiutano il sistema immunitario a rispondere agli organismi patogeni una volta che questi sono entrati nel nostro corpo. Non sono invece in grado di prevenire l'ingresso dei germi attraverso le mucose. Le nuove frontiere degli studi dei vaccini sono proprio orientati anche nel tentativo di sviluppare i vaccini mucosali.
I vaccini causano una risposta immunitaria, quindi quando l'organismo poi incontra il patogeno, il virus, i batteri, le tossine, è in grado di dare una risposta più pronta e più forte. Ecco come funzionano i vaccini. I bambini vengono vaccinati e questo è un metodo per stimolare anche la risposta immunitaria. C'è chi dice oggi che il fatto che i bambini non sono suscettibili al nuovo coronavirus è dovuto al fatto che sono vaccinati e quindi hanno un sistema immunitario stimolato. Ora, questa è un'ipotesi molto difficile da verificare, ma tutto sommato ha una sua base. I vaccini proteggono dai patogeni e stimolano anche la maturazione del sistema immunitario. Si parla tanto di vaccini mucosali che ci difendono contro i patogeni, ad esempio, intestinali. Quello che ci protegge di più dai patogeni intestinali è proprio la flora stessa dell'intestino. Una flora intestinale sana è in grado di proteggere dai patogeni perché compete con questi patogeni. Se si prendono degli antibiotici, ad esempio antibiotici a largo spettro, questa flora viene danneggiata e allora i patogeni possono più facilmente infettare l'organismo. Purtroppo purtroppo non abbiamo vaccini contro tutti i patogeni da cui vorremmo proteggerci. Non abbiamo ancora un vaccino contro l'HIV, speriamo di poterlo avere, ma sembra molto molto difficile. Non abbiamo ancora un vaccino completamente efficace contro la tubercolosi, non abbiamo ancora un vaccino contro il virus respiratorio sinciziale, che è un virus respiratorio che dà delle forme anche molto serie, soprattutto nei neonati. Quindi non sempre è possibile produrre un vaccino efficiente, e questo dipende dalle caratteristiche, da un lato del patogeno, dall'altro della risposta immunitaria.
La maggior parte dei batteri e virus che causano le malattie infettive entrano nel nostro corpo attraverso le mucose e poi si diffondono all'intero organismo. Noi ereditiamo nel nostro patrimonio genetico anche i globuli bianchi. Necessario quindi capire come facciano i linfociti a produrre milioni di recettori proteici diversi se hanno solo a disposizione 30.000 geni.
Questo è stato un grande dilemma dell'immunologia ed è stato risolto da un giapponese che lavorava a Basilea, Susumu Tonegawa, che ha ricevuto il premio Nobel proprio per questa scoperta. Quello che ha scoperto Tonegawa è che in realtà noi ereditiamo dai nostri genitori un numero molto limitato di frammenti di gene, diciamo qualche centinaio o anche meno, e le cellule che diventeranno linfociti, che maturano, non vi ho detto che le cellule T maturano nel timo e le cellule B nel midollo osseo, queste cellule che maturano si dividono e ricombinano insieme questi frammenti di gene per produrre il gene dell'anticorpo. E questo meccanismo è un meccanismo che è fatto anche con degli errori, che quindi questi errori nella ricombinazione del DNA causano un ulteriore aumento della diversità. E in questo modo, con pochi frammenti di gene, si riescono a produrre un milione di diversi anticorpi o un milione di diversi recettori dei linfociti T. Quindi si riesce a produrre quello che si dice un repertorio estremamente vasto di specificità, perché ovviamente questo meccanismo è un meccanismo endogeno, quindi le cellule provano a produrre tutte le possibili specificità e poi le cellule devono essere selezionate per eliminare quelle specificità che sono potenzialmente dirette verso l'organismo e permettere di maturare soltanto le cellule che hanno specificità per tutti gli altri antigeni estranei. Quindi c'è un processo di selezione molto rigoroso di queste cellule nel timo e nel midollo osseo, in modo che alla fine emergono da questi organi un numero grandissimo di linfociti in grado di riconoscere tutti gli antigeni estranei, ma di non reagire con il self. Ci sono ovviamente delle eccezioni. Questo sistema non è perfetto e alcune cellule autoreattive, cioè che possono aggredire cellule dell'organismo, possono maturare e in condizioni opportune possono dare luogo a delle malattie cosiddette autoimmuni.
Il sistema immunitario ricorda tutti i patogeni che ci hanno infettato e questo si chiama memoria immunologica e ci protegge dall'ammalarsi di nuovo con lo stesso tipo di patogeno, ma non è in grado di essere efficace con un nuovo patogeno. Con ogni nuova infezione, infatti, il sistema immunitario deve iniziare da capo per memorizzare il patogeno che l'ha causata. Ogni giorno entriamo in contatto con milioni di germi e da adulti il nostro sistema immunitario ne avrà memorizzati un grande numero.
Il sistema immunitario mantiene la memoria di tutti i germi o le sostanze o i vaccini che abbiamo incontrato nella nostra vita. Ora, questa definizione di memoria è molto precisa e di fatto è stata riconosciuta addirittura da Tucidide durante la peste di Atene, 400 anni avanti Cristo, aveva notato che gli individui che sopravvivevano alla pestilenza non si ammalavano più. Quindi questa osservazione è stata proprio alla base dello sviluppo dei vaccini. Pasteur diceva isolare il patogeno, inattivarlo e iniettarlo, e quindi indurre una risposta specifica per questo patogeno. quando parliamo di memoria ovviamente pensiamo ai nostri ricordi, e la memoria immunologica in un certo senso può essere assimilata alla memoria neurologica, ma la base è molto diversa. I nostri neuroni hanno delle connessioni rigide e acquisiscono la memoria modificando queste connessioni. Il sistema immunitario invece sviluppa la memoria espandendo le cellule, quelle rare cellule antigene specifiche, in modo che poi queste cellule sono presenti in quantità maggiore e sono armate, e in questo modo il sistema immunitario è in grado di rispondere più efficacemente e più rapidamente all'incontro con un nuovo patogeno. Ora, questa memoria è in grado spesso di proteggere, ma non sempre. Ad esempio, la memoria che abbiamo per il virus respiratorio sincitiale non ci protegge da una nuova infezione. Ecco perché sarebbe importante sviluppare un vaccino per questo particolare virus, e ci sono diversi gruppi che stanno lavorando proprio a questo scopo. Ora speriamo ovviamente di poter avere presto un vaccino efficace che ci protegga dal nuovo coronavirus.
Le cellule del sistema immunitario possono vedere le differenze tra i virus perché li memorizzano come due cose del tutto diverse. Questa abilità del sistema immunitario si classifica come specificità antigenica, e il compito di distinguere tra i differenti patogeni, batteri, virus, funghi o microorganismi spetta ai linfociti. È sempre il professor Lanzavecchia a spiegarci il loro funzionamento.
Le cellule immunitarie non prendono mai decisioni da sole, ma prendono delle decisioni interagendo con altre cellule. Di nuovo, se torniamo all'analogia dell'esercito, c'è una catena di comando. Quindi le prime cellule che interagiscono con il patogeno sono le cellule dendritiche, che diciamo fagocitano, vengono in contatto col patogeno, riconoscono che questo è un patogeno, perché le cellule dendritiche riconoscono ad esempio gli acidi nucleici, l'RNA o il DNA virale, oppure certe molecole dei batteri, e queste cellule presentano l'antigene, interagiscono e stimolano i linfociti T. I linfociti T sono specifici per l'antigene, proliferano, si armano e diventano ad esempio cellule killer. Ci sono poi un certo tipo di linfociti T che invece è in grado di stimolare la risposta anticorpale, e quindi i linfociti B specifici catturano l'antigene, lo presentano a questi linfociti T, e i linfociti T helper, si dice che aiutano, stimolano i linfociti B a proliferare, differenziare e produrre anticorpi. E in questo modo, attraverso queste due interazioni cellulari, diciamo, è partita la risposta immunitaria. Poi, una volta che gli anticorpi sono prodotti, gli anticorpi possono ovviamente bloccare un virus, cioè impedendo l'infezione, però possono anche legarsi a delle cellule infette e favorire l'uccisione di queste cellule da parte di cellule killer, di macrofagi, che riconoscono proprio l'anticorpo, e attraverso il riconoscimento dell'anticorpo legato alla cellula bersaglio sono in grado di fagocitare, cioè di inglobare, oppure di uccidere la cellula bersaglio. Quindi interazioni cellulari sono alla base della risposta immunitaria e dell'abbraccio efferente della risposta, cioè dell'eliminazione di questi patogeni.
Abbraccio e cellula dendritica, così chiamata perché ha una serie di braccia rivolte verso l'esterno che la rendono simile ai rami di un albero. E infatti, in greco, il termine dendron significa proprio albero. Occorre sapere anche che i linfociti sono i più piccoli tra i globuli bianchi.
I linfociti sono piccoli, sono sempre stati chiamati piccoli linfociti, perché sono a riposo, perché non hanno ancora visto l'antigene. Quando riconoscono l'antigene, ad esempio sulle cellule dendritiche o quando sono stimolati dalle cellule helper, in realtà si ingrandiscono e si armano e acquisiscono tutte le loro funzioni. Ma i linfociti, quelli che circolano nel sangue, sono delle specie di spore, cioè delle cellule pronte a intervenire, ma ancora incapaci di svolgere la loro funzione effettrice.
Il sistema immunitario fornisce al nostro corpo un sistema di difesa molto affidabile, perché è composto da cellule specializzate, equipaggiate con un sofisticato sistema di comunicazione e con armi come gli anticorpi. Possiede anche una serie di misure di sicurezza per evitare combattimenti inutili o dannosi, dovendo impiegare una forza maggiore di quella necessaria.
La risposta immunitaria è forse quanto di più individuale c'è in ciascuno di noi. Questo perché i geni che controllano questa risposta sono molto polimorfici. Cosa vuol dire? Sono diversi da un individuo all'altro. Quindi la capacità di riconoscere questi patogeni è diversa in diversi individui. E questo fa sì che la nostra specie ha una maggiore capacità di riconoscere i patogeni. In altre parole, se un individuo non è in grado di riconoscere un certo patogeno, altri individui con diversi geni saranno capaci di riconoscerlo. Questo è un vantaggio ovviamente per la specie. Quindi c'è una differenza nella risposta immunitaria che è dipendente dal nostro make-up genetico. Ovviamente potete capire che sono aspetti molto complessi da studiare proprio perché partiamo da un background genetico diverso. E andiamo a considerare delle esperienze antigeniche, cioè di contatto con patogeni, che sono diverse per tutti gli individui. In altre parole, anche i gemelli, che sono geneticamente identici, col tempo sviluppano dei sistemi immunitari che sono sempre più divergenti. Quindi sono le esperienze che facciamo durante la nostra vita che modellano il nostro sistema immunitario.